Wir haben alle Deutsch gewählt.
Die Leute haben halt gesehen, so geht es auch nicht weiter. Nicht?
Ich bin kalt geworden, aber wie von Nationalsozialismus.
Option. Stimmen der Erinnerung. Le Opzioni in Alto Adige, Südtirol.
Luigi ha 98 anni e vive in un piccolo ma accogliente appartamento nel quartiere Don Bosco di Bolzano. Quando il team del OIRAC l'ha visto in piedi davanti alla porta d'ingresso il 17 settembre 2020, ha notato subito la sua lunga barba bianca. Luigi è un uomo molto colto e ha vinto molti premi letterari in tutta Italia. È stato impressionante vedere quanti diplomi, coppe e medaglie decorano la sua stanza. È infaticabile e ancora oggi scrive nuovi libri.
Buongiorno a tutti, siamo oggi qui con Luigi Chieregato di Bolzano e sono molto contenta di parlare oggi con lei. Mi potrebbe dire quando e dove è nato?
Sono nato il 6 agosto 1923 a Frattaponesine di Rovigo e sono a Bolzano dal 1940.
Mi potrebbe raccontare un po' della sua famiglia? Cosa ha lavorato suo padre e cosa sua madre?
Beh, la mia famiglia faceva parte alla classe dei patriarcali, come detto, no? Non so se sapete cosa vuol dire patriarcali. Patriarcali come principio avevano che prendevano una fattoria in consegna e tra fratelli la lavoravano alla metà o insomma facevano un contratto, si chiamavano i patriarcali perché erano famiglie che superavano come minimo i 15 di componenti.
Uh-huh. E a fratelli?
Beh, ne ho avuti 6. E sono rimasto io e il più giovane, io che ho l'età che ho già detto attraverso il re, e l'altro che è due anni più giovane di me.
E come ha trascorso la sua infanzia?
La mia infanzia è stata nera, molto nera è stata, perché ho imparato a camminare a 7 anni. Sono nato rachitico, con poca salute e quindi io camminato col sedere fino circa ai 6 anni, 7, quando è stata scoperta la penicillina.
Mm-hmm. E poi è migliorato.
Allora ho cominciato a rimettermi, in breve tempo mi hanno raddrizzato e poi sono sempre stato bene.
Mm-hmm. Così poi ha trascorso una gioventù migliore, immagino.
Beh, migliore come salute sì, no, ma come esistenza non era tanto raccomandabile, insomma, perché a quei tempi là non era come adesso. In quei tempi là si nasceva, si stava schiavi delle fasce fino a 2-3 anni, perché le mamme lavoravano. E allora era un principio di schiavitù. Poi dopo si cominciava a fare i primi passi, si andava nel cortile, si portava le gonnelline fino a 3-4 anni, si portava. Ma la vita era quella normale, bambini che si giocava come si giocava e basta. Tutto lì.
Mm-hmm.
Il lavoro era effettivo per i genitori, cioè per quelli che avevano già una corporatura fisica che potevano sopportare il lavoro.
Mm-hmm. E quanti anni aveva quando la sua famiglia si è trasferita a Bolzano?
Beh, che si sia trasferita a Bolzano la famiglia è un fenomeno un po' complicato. Comunque il primo della famiglia sono stato io, che avevo 17 anni circa.
Mm-hmm.
Avevo. Cerca di lavoro, perché in quei tempi là era così, c'era la zona industriale che si sviluppava e allora correvano tutte, perché anche l'agricoltura andava in fallimento, andava giù, anche perché al mio paese ci sono stati il fallimento delle banche del Veneto, i pezzi grossi della campagna sono rimasti senza soldi, allora la classe operaia, i bracci del lavoro si sono trasferiti a Bolzano.
Mm-hmm.
E quindi sono corso anch'io da queste parti.
Così le scuole lei ha già fatto prima o anche ha continuato a fare le scuole qui in Alto Adige?
No, io ho fatto le mie scuole elementari normali, poi non ho più studiato a scuola. Ho fatto, diciamo così, certi esperimenti scolastici perché sentivo il bisogno di imparare, me lo permettevano, ma scuola ufficializzata non ne ho più fatta. Sono rimasta con la quinta elementare, che poi, tra l'altro, al mio paese, quando arrivavano alla terza elementare, i capi famiglia li toglievano dalla scuola e li mandavano subito a fare i garzoni, come detti, chi falegnami, chi calzolai, chi sarti e via discorrendo praticamente. Però erano pochi, pochissimi quelli che rimanevano a superare le terze elementari.
E com'era la sua prima impressione qui in Alto Adige, quando lei è arrivato da solo qui in Alto Adige? Come si è trovato?
Beh, a dire la verità, per me era un sogno trovare un mondo nuovo. Però la prima impressione non è stata proprio bella, perché Bolzano era trascurata, era piccola, perché faceva 20.000 abitanti, vero? C'erano 23.000 abitanti, 22 portalettere e 4 e 6 agricoli contadini, pratica portalettere. Questa era la città di Bolzano, però come natura era trascurata nel vero senso della parola, perché le strade erano mal ridotte. L'organizzazione non era per la quale, perché con tutti questi cittadini italiani che salivano dal sud, soprattutto, non si capivano e spesso nascevano delle diatribe perché non si capivano. Però dopo ha trovato un modo per sedare la questione.
E come mai ha deciso di venire proprio in Alto Adige a trovare lavoro?
Beh, a dire la verità, la propaganda era che in Alto Adige c'era lavoro per tutti. Però io sono partito col principio di non fare lavori pesanti, oppure di non andare alla zona industriale. Cioè, io avevo tutte altre mire rispetto a tutti gli altri che sono saliti qua su praticamente. E allora il primo lavoro è stato a fare come l'uomo a tutto, il ragazzo a tutto fare. Pulire vetri, pavimenti, pozzi neri, un po' di tutto, fino a che sono durato a sopportare il datore di lavoro e andarmene per i fatti miei. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi aveva capito, che mi teneva d'occhio sui comportamenti, eccetera. E allora una bella volta, quando che mi sono stancato di stare sotto questo impresario, lei l'ha capita attraverso altre persone, perché io avevo tante amicizie, non era difficile di connettere con gli altri, capisci? E allora questa signora mi ha visto in piazza Domenicani, da solo, che guardavo, non sapevo che scelta prendere, perché era pericoloso allora essere senza lavoro. C'era il foglio di via, non so se avete sentito parlare, e io avevo tanta paura di quel foglio lì, perché io, se mi capita, non posso più tornare, e quindi era male per me. Però degli sbocchi per lavoro ce n'erano 3-4, come per esempio c'era la Valdosta. Nell'Occidente c'erano molte fabbriche, molte vie di scavo, e quindi lì il lavoro c'era, però io ho scelto di venire a Bolzano. Ecco, perché ero innamorato dei monti, sognavo vedere i monti, camminare sui monti, e li sentivo proprio come cosa mia. Ecco. Tant'è vero, diciamola alla rotonda, che non la chiamavo io la Bolzano oppure terra del lavoro, l'ho sempre chiamata terra promessa. E così è stato. Perché la terra promessa mi ha dato tutte quelle possibilità, dopo l'incontro con questa signora, era di scegliermi il lavoro, il piacere. E quindi sono andato, cioè lei mi ha fatto collocare alle Poste Telecomunicazioni. Telegram Träger. Poi dopo poco tempo gli altri colleghi stavano anche 2 anni a fare il fattorino in portalettere. Io invece mi tenevano sempre poco nel posto dove mi collocavano. Quindi ho fatto il fattorino nel portatelegrami per qualche mese. Poi dopo mi hanno fatto fare il portalettere. E dopo mi aggregavano in quei posti dove credevano, secondo il mio modo di fare o l'intelligenza, il comportamento, in altri posti più importanti. A quell'età conoscevo già il telegrafo, E allora quando ero alle Poste, che ho fatto sapere che conoscevo il telegrafo, mi hanno aggregato ai telegrafi. E quindi lì ho fatto il resto della mia carriera fino alla fine, fino che sono andato in pensione.
E come si è trovato?
Io mi sono trovato benissimo, anche perché avevo la passione delle lingue e ho imparato un po' abbastanza bene anche il tedesco in qualche maniera. Quello nostro qui, perché non era l'Hochdeutsch, dopo è venuto l'Hochdeutsch, ma se no era il dialetto vero e proprio. Tant'è vero che durante il periodo che io facevo il portatelegrammi, che si conosceva la città in tutti i segreti, però nei sotterranei facevano lezioni di lingua tedesca. Ed erano quasi tutti preti che insegnavano. Allora quando capitava che quei telegrammi andavo giù nelle cantine a cercare, perché abitavano i cittadini in cantina, tanto in cantina, in soffitta, che sì, perché la città di Bolzano era come si suol dire una tana, una colombaia. La luce, il sole la vedevano se andavano fuori, ma a casa. E quindi andavo giù in cantina, passavo da queste parti, non mi venivano, no, ah, Luis, com'è? Pinsel Teichler. E io stavo lì anche delle mezz'ore, stavo lì, così, pian pianetto, ho imparato a arrangiarmi, non ho imparato alla lingua, arrangiare. Ecco, ed è andato. E quindi è stato un buon segno, perché così anche alla Posta, quando che hanno sentito che conoscevo abbastanza bene il tedesco, abbastanza da arrangiarsi, no? Allora cercavano di mettermi nei posti dove che occorreva della gente che conosceva un po' il tedesco. E quindi sono stato fortunato, perché ho avuto tutto il rispetto dell'amministrazione. Così è andata.
E così lei ha avuto una relazione buona con persone di madrelingua tedesca?
Beh, a dire la verità, io ero facile a conversare quando che facevo anche il fattorino. Non era che facevo soltanto il portatelegrammi. Io cercavo di conversare con la gente, di chiedere per conoscere. Ho fatto delle amicizie. Ad esempio, ho conosciuto la contessina di... come se di Villafranca, che era dei comandanti ufficiali a Bolzano, e allora arrivava spesso a telegrammi, e allora quando arrivavo era sempre lei che li riceveva. Così ho stretto un rapporto, sempre conversazione, lei studiava, allora io domandavo questo, chiedevo quello, chiedevo quell'altro. Questa era la mia passione. Poi dopo la contessina mi ha fatto fare conoscenza con la contessa Toggenburg, che aveva della stessa età, che andavano a studiare, e allora anche la contessa Toggenburg faceva anche lei le mie conversazioni. Tant'è vero che abbiamo mantenuto l'amicizia fino, non so se sia morta poco tempo fa, abbiamo sempre tenuto l'amicizia. Il rapporto, io cercavo sempre dei rapporti, il contatto. Poi c'erano i personaggi, quelli che di gusto litigavo perché loro dicevano di essere tedeschi, invece erano trentini o che so io, e io non volevo sentire questa cosa. Come ad esempio, non so se avete sentito menzionare Maiago, no? Ecco, quello era italianissimo, no? Ma non voleva saperne di italiano. E lui diceva, ich bin Deutsch, ich bin Deutsch, ich bin Magniago. i Pixilius, ma ci dava del tuo, no? Ecco, poi dopo pian pianeta siamo diventati amici e siamo durati amici fino al tempo che è morto, che va. Sempre amici comunque. Uh-huh. E c'era qui a Bolzano, non so se siete pratici, dove c'è il Duomo, che allora non era Duomo, allora era la Hauptkirche. No, che va giù verso il teatro, no? Ecco, e lì c'era uno studio grande abbastanza e c'erano tutti gli studenti universitari fascisti. Quindi c'era Magnago, c'era il direttore della Tesia, cioè quello della Chiesa e quello civile praticamente, anche coloro che come si chiama dottor Ebner, ecco anche con quello eravamo intimi amici perché mi ha salvato tante volte dai litigi con i tedeschi qui quella, ecco. Ma però me ne sono sempre cavata perché o da una parte o dall'altra ho sempre incontrato dei difensori perché ci si capiva, si conosceva, ecco. Era un poco uno, poco un altro, ho allargato la mia conoscenza e ho fatto anche grande quello che era il mio lavoro letterario, che era la mia grande passione che andavo in cerca. Tutto qui.
Così, senza aver conosciuto persone di madrelingua tedesca, lei avrebbe fatto molto fatica a imparare la lingua tedesco, immagino.
Beh, se fossi stato nel mio paese l'avrei sognato forse come desiderio, ma non avrei trovato la possibilità di impararla, perché non si imparava, capisci? Però praticamente è andata così. Anche quando che andavo in montagna, in qualche maniera me la cavavo bene, perché quando che c'erano i contadini in campagna, passavo e li provocavo in una maniera o nell'altra, e quindi allora veniva il dialogo e anche lì approfondivo la lingua, approfondivo, e mi sono trovato benissimo. Poi dopo, quando sono stato militare e poi prigioniero, anche lì praticamente da prigioniero io avevo sempre da fare per essere vicino a della gente che parlava la lingua e anche lì ho imparato ben di più, dove che proprio l'ho approfondita, adesso ormai non me la ricordo proprio, ma che l'avevo bene approfondita è stata in Baviera. In Baviera lì avevo conosciuto un po' profondamente anche l'Hochdeutsch.
E come mai è andato in Germania, a Monaco?
Beh, io sono stato fatto prigioniero con l'8 settembre. Avevo poco militare perché ero andato militare in gennaio e in settembre ero già fatto prigioniero, internato praticamente. Anche quello è stato un falso tradimento, perché quando ci hanno fatti prigionieri i tedeschi non ci hanno fatto prigionieri, ci hanno detto voi siete internati. Che vuol dire? Che andate là e vi mandiamo di ritorno quando hanno sistemato le cose. E invece, credendo di essere fortunati, siamo stati sfortunati, perché cosa c'era? C'era che quando la Croce Rossa svizzera mandava i treni o i convogli, quello che ci vuol dire, con i doni della Croce Rossa per i prigionieri, allora mandavano i convogli anche diretti per gli internati. No? Però i tedeschi erano furbi, quando che arrivavano i treni, i convogli degli internati, dicevano nai, di esserci che fare, e allora di ritorno andava. Quando che erano in Svizzera li inviavano, allora sono prigionieri o internati, sono prigionieri gli italiani, allora arrivavano i treni che fangene, italiani sono che fangene, nai, allora praticamente noi italiani siamo stati i prigionieri più maltrattati di tutti, ecco, in questo senso.
E quanto tempo era stato in prigione?
Dall'8 settembre del 43 fino al 3 marzo del 45, che allora ero già, cioè eravamo già sciolti perché ormai lì la guerra era finita. Era finita, i russi si erano incontrati con i tedeschi e gli americani. Ecco, io ero lì a Rabersai, che sono stato dei contadini perché ero malato di. E ho girato per 8-10 giorni e non sapevo più dove andare, se non che un russo, dopo una battaglia che c'era stata, un russo mi fa, dice, pugni mai sparuschi? E dico, proprio no. E allora si è sforzato in lingua tedesca e mi ha detto, guarda, scendi giù per questa strada, vai fino alla stazione di... Beh, adesso mi verrà in mente, perché era lì a poco lontano, no? A poco lontano, dice, il primo convoglio che va verso Oriente, salta su, perché là non si paga biglietto, non si paga niente. E quello, dice, va fuori in Turchia, attraverso tutta l'Austria, in Turchia, ecco. E dice, e quanto è che sei a Wiener Neustadt? Scendi giù. Praticamente salta sul treno, ho fatto 4-5 giorni di treno, perché allora... fermati qua, fermati là. Quando sono arrivato a Wiener Neustadt, lì c'era il centro di raccolta dei prigionieri. Poi dopo gli austriaci hanno reclamato che non volevano più sapere di italiani sul loro territorio. Proprio rabbiosi, no? Allora da lì ci hanno fatto trasferire via. E da lì a piedi, intendiamoci, 92 chilometri a piedi, morti di fame come eravamo, e ci hanno portati a Bratislava.
Ok.
A Bratislava. Perché? Perché Bratislava era la prima città, il territorio, di qua Austria e di qua Bratislava.
Dopo Bratislava è tornato in Alto Adige?
Sì, dopo Bratislava sono tornato in Alto Adige e sono stato fino agli ultimi tempi. Però io ho sempre funzionato da mezzo interprete, perché mi arrangiamo molto bene a parlare russo. Questo è diciamo, in grosso modo la descrizione del periodo.
Adesso direi, tornando al discorso in Alto Adige, vorrei chiederle, ha sentito tensioni fra persone di madrelingua tedesca e madrelingua italiana?
Beh, di queste qui ne ho sentite, di quelle tante che non saprei come metterle, perché anche quando si andava in campagna sulle spalle delle montagne erano sempre attriti. Non c'era pace, non c'era, non volevano saperne di stare assieme con gli italiani. Tanto è vero che una volta sono stato anche per prendere botte, perché ho detto, guarda che sull'enciclopedia, la scrittura dice che tedesco è una parola sporca. Tedesco è una parola sporca, quindi tu fai parte a quella parola sporca là. Allora si arrabbiamo. Allora smettevo di discutere e basta così. Ma però le liti erano sempre o perché gli italiani andavano a rubare le mele, o perché era fame, no? Ma comunque la lite sarà sempre, sempre quotidiana, diciamo.
E lei ha detto che ha avuto contatto con persone di madrelingua tedesca.
Io non ho avuto problemi.
Esatto, lei ha avuto più amici di madrelingua tedesca o più amici di madrelingua italiana?
Beh, a dire la verità, se per l'aiuto letterario l'ho avuto per la lingua tedesca. Perché il primo libro che io ho pubblicato è stato proprio un pezzo grosso della Volkspartei. Ecco. Quindi, ecco. Però ne avevo 3-4 della Volkspartei, Ebner che era della cosa, poi avevo Durmalder, poi Peterlini, che mi ha scritto tante di quelle lettere, era Peterlini, e l'altro chi era? C'era un quarto che era, adesso non mi ricordo più, comunque erano quattro che quando andavano a Volkspartei loro mi venivano sempre incontro a salutarmi. Ecco. Però quando io chiedevo qualche cosa, la prima, tra parentesi, non dir niente a nessuno, tu sei solo, vieni qua solo per salutarci perché sei amici, basta. Ecco, però mi aiutavano, infatti io il primo, se ho fatto la carriera letteraria, ho cominciato con gli altri tesini. E ho vinto il primo premio con quel libro là.
Ma dai, bravissimo.
Sì, ne ho 45 diplomi letterari, no?
Ecco,
quello è stato proprio il primo, perché con l'introito del primo, aggiungendo qualche cosa, sono andato che ho fatto altri 7-8 pubblicazioni. Però anche con gli altri piccoli, io sono sempre andato d'accordo, perché tutto il personale della Volkspartei, quando pacificamente, mm-hmm. anche quando hanno fondato il partito, mm-hmm. che era qua in via Luigi Cadorna, beh, comunque insomma lì vicino al corpo d'armata, lì hanno fondato la Volkspartei. E c'erano tutti, Amon, Pressel, quella gente. E io andavo dentro, che allora facevo il corso, portavo i recapiti, i valori, poi io andavo lì, facevo la chiacchierata, ciao, buongiorno. A nessuno mai dato da lei. A nessuno. E è sempre andata bene, ecco. Mm-hmm. Però con quelli io non ho mai litigato. Se litigavo con chi mi provocavano, con i contadini di campagna, con quelli sì.
Come ha percepito l'opzione? Conosceva qualcuno che ha optato?
Veda, è un po' il discorso non delicato, è comune, ma sono passati un po' i tempi. Però c'era un fatto, e questo glielo posso dire, che gli altoatesini che sono andati optanti, non c'è stato nessuno che è andato volontario. Nessuno. Perché quando che io dopo andavo in campagna e mi incontravo con le famiglie, perché tu non sei andato? No, ich bleib da, mi diceva. Ich sage, ich bleib da. Dopo c'era la macchina nascosta dei nazisti, cioè della SS, che venivano qui e li costringevano. Trovavano il sistema di incastrarli, no? Ecco, tra gli altri, ve ne do un piccolo esempio perché sappiate come li prendevano dentro. Dunque, c'era una famiglia che era 4-5 fratelli, tutti fustoni. Quattro li hanno fregati in una certa maniera quasi morbida, e quell'altro non voleva sapere. Ogni volta che lo prendevano di qua e di là, Paul, Geva, nein, ich bleib da. Ich werd sterben, aber ich keine freiwillig nach Deutsch. Queste erano le sue parole. Sai che una bella volta si decidono di incastrarlo dentro. Siccome che era un bravo cacciatore di gran precisione, allora l'hanno incastrato. Poi va a venire alla caccia con noi, il sindaco e le autorità e che so io. Va alla caccia. Se no che vanno alla caccia e si spartono e quelli là. Un certo momento vieni fuori da un posticino un cervo e guarda. Tutti potevano spararci, ma quando che era il dirigista, Paul, ciao, e allora spara, un colpo secco. Allora, quando che il cervo è caduto, ci sono andate d'intorno, e queste le ricordo sempre perché Paul me le diceva. E adesso come le mettiamo? Paolo? Tu sai che è proibito la caccia, eccetera, eccetera. E allora lui è rimasto senza. Freiwillig? È rimasta la domanda muta, no? Cioè, praticamente si è voluto a resistere e è andato. Non ha più potuto dire ich bleib da. Poi dopo è tornato dalla guerra, mi ha raccontato tante cose, ma tutti mi hanno raccontato più o meno questo. Lì. In quanto alle famiglie, erano guerre in famiglie, tutte le famiglie erano in guerra, perché chi plepta e chi andava, ma erano quelli che andavano volontari, Solo che naturalmente avevano una tecnica, uno stile per convincerli, ma che non c'era neanche il più furbo dei teologhi che fosse riuscito a cioè che avesse perduto la partita con loro. Non c'era, no? Ecco. Quando che poi dopo partivano, che erano sole tradotte, ecco lì, perché c'era chi piangeva e chi non piangeva. Piangeva chi non piangeva. Allora i soldati, attenta, questo era i soldati che erano armati, non erano. Weinstein per piangere, no? Ecco, Weinstein, tu dici, der Reich, Hitler will nicht, non vuole che i tedeschi piangano, che so io, no? Non volevano che vederli a piangere, mm-hmm. E allora dovevano fare la faccia alla rovescia. Mm-hmm. Ma però non c'era nessuno che sorrideva. Mm-hmm. Non piangevano, ma il muso duro c'era. Ecco, questo lo osservavo perché ero sempre in stazione. Era che il mio servizio ormai ultimamente era in stazione e quindi vedevo quando che partivano le tradotte. Mm-hmm. Erano cose incredibili, no? Mm-hmm. Ecco. Tant'è vero che c'era uno di Santa Maddalena che faceva il commerciante durante il periodo che io facevo, appena arrivato da Bolzano. E aveva il permesso di andare avanti e indietro anche di là del confine. E questo commerciante, no, aveva preso simpatia con me perché si chiamava Tom Luis, Antonio Luis, no? E mi fa, dice, tu Luis sei mai stato fuori in Germania? E io, fino qui? No. Ah, dice, io vado ogni settimana, dice, no? Dico, raccontami qualche cosa. Allora mi ha raccontato chi è stato che ha inventato le gabbie di filo spinato. Ecco, erano i campi di concentramento di filo spinato perché erano così talmente assicurati che neanche l'anima poteva uscire. Erano venute chiamate le gabbie di filo spinato. Mm-hmm. Ecco, e allora mi raccontava com'era e ha detto, dice, guarda Luis, quando dice che sono partiti i treni dei trentini, non erano tanto pieni e tanti, ma c'erano, gli avevano promesso, dice, vi portiamo in Germania, là c'è da lavorare, la campagna, eccetera, eccetera, hanno menzionato tutto meno che la campagna. Come sono arrivati, che si sono trovati di fronte a questo lager, si sono guardati in faccia e certo che non cantavo di gioia. E quando che ha visto questo lager per lavoratori e tutti circondati di reticolati tale e quali come era, sono rimasti a male.
Allora, la prossima domanda sarebbe se lei pensa che gli italiani in generale sapevano delle opzioni o meno.
Sì, buona parte degli italiani lo sapevano. Però gli italiani ci tenevano ben poco a parlare di queste cose. Uh-huh. Facevano finta di niente, dicevate che a fare loro. A fare loro. Uh-huh. Noi non abbiamo da che fare con quelle opzioni. Però avevano anche un po' di compassione per questi opzionisti, no? Praticamente. Ecco, questo senza dubbio. Uh-huh. Ma tutto lì ci finisce.
Ma non era un problema per le persone di Madrid?
No, non era un problema.
Uh-huh. Ecco. E cosa pensava lei dell'opzione a quel tempo?
Beh, se fosse stato che non avessi saputo le origini, perché come, allora direi sarei stato uno degli altri. Ma datosi che io ero sempre in cerca di novità, perché la politica, eccetera, eccetera, mi ha sempre interessata, la storia, la politica, la geografia, mm-hmm. Fin dove potevo, intendiamoci, non ho fatto scuole. Io ho imparato tutto per volontà, per me, per autodidatta, diciamo. Ecco. Quindi praticamente so che gli italiani non ci interessava per niente, non ci interessava. E io ero uguale perché non sapevo niente, solo venendo a Bolzano, che mi sono immerso con la massa, e ho assorbito un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Mm-hmm. Poi qui a Bolzano ho trovato, ecco questo devo dirlo, ho trovato una dozzina di personaggi della cultura, era, che mi dicevano, senti, vieni a casa mia che ti faccio un po' di lezione di italiano, vieni a casa mia e ti faccio un po' di lezione di filosofia, di storia, di questo e di quello. Cioè praticamente ne avevo uno per tutti i gusti. E allora quando che alla sera, per esempio, smontavo alle 8 dal servizio, prima di arrivare a casa arrivavo alle 10 perché mi fermavano o da questo o da quello o da quell'altro.
Mm-hmm. Aveva tanti amici?
Beh, io sempre nemici non ne ho mai avuti.
Perfetto.
Io non ho mai saputo cosa voleva dire amico, nemico, cosa voleva dire rabbioso, cosa vuol dire arrabbiarsi, cosa vuol dire... la mia parola d'ordine era, chi se ne frega, quando non mi andavano, chi se ne frega, e passava via così.
Benissimo. E ha per caso sentito un conflitto fra le persone restanti e gli optanti?
Beh, a dire la verità, quelli che hanno optato e rimasti là ne ho incontrati ben pochi. A dir la verità, ben pochi, e non andavo neanche a cercarli, perché non volevo che mi si lamentasse alla mente quello che è stata la storia dell'andata. Non volevo fare l'incrocio tra le due storie, capisci? Ecco. Però io sono sempre andato in montagna di qua e di là, non ho mai iniziato discorsi politici, mai iniziato di questo e di quello, si parlava di tutto, cioè ho cercato sempre di evitare la fiamma che si accendesse.
Però ha visto dei conflitti che lei ha osservato, forse?
Beh, anch'io ho passato i miei conflitti e come no, sono stato dato fuori anche da 2 o 3 masi, perché sospettavano che non fossi sincero di quello che dicevo.
Ah dai.
Mm-hmm. Erano cose che prima o poi dovevano capitarmi. Mm-hmm. Un po' di tutto, no?
Mm-hmm. Sì, sì. Ok, e com'era la situazione quando gli altoatesini, cioè gli optanti, sono tornati in Alto Adige?
Qui non saprei neanche cosa risponderle. C'era un fatto però che notavo, che quando gli optanti erano passati un periodo di 10 di anni, che erano rimasti in Germania, quando venivano qui facevano i padronzoni, facevano i veri tedeschi, facevano. Quello sì, quello sì, quello sì. Oppure anche degli optanti, no? Anche degli optanti che poi dopo magari sono venuti in Italia e sono rimasti in Alto Adige. Oh, spentaice! Quando c'era i telegrafi, ad esempio, no? C'è stato ancora le poste centrali, no? Ecco, che c'era basso lo sportello del telegrafo. Allora, qualche volta che mancava il personale, vedevano che regato, dai che manca Tizio, manca Caio, ma sì, voilà. Allora, andavo a fare ed era sempre di sera, dalle 10 in poi. Mm-hmm. Quando c'era là verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, arrivò un tedesco qua, un altro tesino, e cominciava con le mani dentro camminava avanti e indietro, contando i passi, sai, e diceva sempre tutte le volte che parlava, ja, uns nach Deutschland ist ganz was anderes. E ist ganz was anderes. E cosa vuol dire? E voleva dire un'altra cosa, da lui un'altra cosa, secondo me. E dico, ma senti un po', dopo tanto tempo che la smenava con noi in Germania. Dico, ma senti un po', io, ma tu, dico, cosa fai di mestiere? Ah, io così, io con la, io cosa, io come. Ma non ti accorgi che puzzi da maiale? E perché? Cosa puoi dire? Dico, ma tu, dico, non sei il servo di maiale dei cappuccini. Allora non è più venuto.
Mm-hmm. E conosceva qualcuno di madrelingua italiana che ha dovuto lasciare la propria casa quando gli optanti sono tornati in Alto Adige?
Questo sì, ma non tanti, perché qui in Alto Adige ce ne sono rimasti molti degli italiani che sono venuti su con la legge, comunque c'era non so se voi l'avete saputo, che c'erano due delegazioni economiche e finanziarie a Bolzano. No? Ce n'era una che era alla Bristol e uno all'Hotel Laurino. No, ma quella dell'albergo Bristol e si è fatta dopo, quando che hanno visto che gli italiani, cioè la delegazione italiana, stava assorbendo molti, molti, molti vasi e faceva venire su molte famiglie. Ecco, lì c'è stato un grande attrito, questo lo ricordo, lo ricordo, ci sono dati battaglia forte, ci sono dati. Perché io quando che facevo, che lavoravo sotto la prima ditta, le pulizie le facevo la notte all'Hotel Laurino. E allora anche lì mi raccontavano che c'era una dottoressa, che è stata la dottoressa che mi ha fatto la traduzione di una lettera tedesca, che Haller mi pare che si chiamava, brava, tanto buona quella donna, e mi raccontava appunto che loro non lo fanno capire, cioè non lo facevano capire, ma l'attrito era tanto. Quindi c'era il vicepresidente della delegazione economica, che era un certo Dalara, il dottor Dalara, che era di Rovigo, ma la delegazione era di Venezia. Quando è venuto a sapere che io ero stato, che andavo ospite da suo padre a San Martino di Venezia, stavo lì da decina di giorni, fatto conoscenza anche con lui, e mi raccontavano la storia della loro famiglia, Poi dopo è capitato a Bolzano, quando che ho sentito menzionare Dalara, sì, dice, io sono Dalara di Rovigo, dico parente col commendatore di Dalara, dice mio zio, fratello di mio padre, e allora lì è venuta fuori tutta la discussione della sua famiglia che ho imparato, ecco, praticamente. E allora mi raccontava, tant'è vero, che avevamo stretto un'amicizia così grande, no? Che quando che alla fine perché dovevo rivendere i vasi ai contadini, allora c'era quel contadino fortunato e quello non fortunato, allora erano belli proprio ai ferri caldi, no? Ecco. Ed è rimasto fra gli altri vasi un pezzo di terra che dal ponte Adige, no? Prima di a lungo l'Isarco, cioè a lungo l'Isarco e poi l'Adige, arrivare fino al ponte, quel triangolo che c'è anche un magazzino di frutta e verdura dentro lì. Ecco, un bel triangolo, mi pare che erano 14-15 pertiche di terra. Ecco, e mi avevo fatto, se avevo soldi da comprarlo, che mi faceva un prezzo di convenienza, tanto perché il rapporto che c'era, tutto lì.
E come vede oggi l'opzione?
Beh, visto sotto il mio aspetto, sta diluendosi. L'attrito opzione sta sparendo pian piano, se ne parla sempre meno, sempre meno, sempre meno. Se proprio non li attacchi, loro non cominciano mai. Ma però è quasi quasi svanita la parola opzione, salvo qualche politico che vuole fare gli renitenti, diciamo noi, ma sennò come pubblico non si parla neanche più di... C'è tra di loro qualche attrito ancora, ma roba semplice, è passata, acqua passata, secondo il mio punto di vista.
E come percepisce oggi la vita in Alto Adige?
Ma bisogna vedere sotto quale aspetto, perché veda, c'è quello economico, finanziario, contadino, lavoro, convivenza, perché veda, chiedo scusa, veda, qui in Alto Adige un po' la cattiveria dei due popoli, non uno solo, i due popoli, si è sviluppata per anche l'attrito che ha interferito la Chiesa.
Come vede oggi la relazione fra i gruppi linguistici?
Guardi, io dico quello che è il mio parere. Si sta diluendo con tutte le conseguenze di quello che è il passaggio della vita. si sta diluendo, perché non se ne parla più neanche in queste relazioni. Se ha soldi, si arrangia con quello dei soldi, se quello che non ne ha, si arrangia con quello che non ne ha, cercano di combinare i discorsi un po' alla meglio e stanno al tavolo bene ben volentieri anche un bicchiere di birra in compagnia, oggi come oggi. Mm-hmm. Ecco, questo è quello che posso dirle io.
E pensa che l'autonomia dell'Alto Adige sia utile?
No, questo no, non l'ho mai ritenuta utile, no. Ma a qualche cosa ha servito, qualche cosa.
Per esempio?
Ha servito a unirli, a unirci praticamente, a farci discutere, farci ragionare, farci coincidere. Basta litigare, siamo stanchi, abbiamo avuto 5, 6, 7 anni di guerra, siamo pieni, ci sono morti dappertutto. Ci sono, ma tutti questi morti, questa gente, perché sono andati? Perché continuiamo a litigare 50, 60 anni dopo tutta la guerra? Questa è la ragione. Anche tante volte, ma cosa? Perché? Perché dobbiamo litigare? Sediamoci lì, beviamo un bicchiere di vino, mangiamo un pezzo di pane, qualche cosa insieme. Ma lascia stare la guerra, basta, è stata. Scusa. Non l'ho patita io la guerra, non mi sono mica divertito. Non mi sono,
certo.
Dico, ma adesso a vivere in pace è tanto bello, ognuno va per i fatti suoi, libera le sue cose, vuole andare a messa, va a messa, vuole andare alla Volkspartei, va alla Volkspartei, vuole andare al Partito Socialista, va al Partito Socialista, va a quello comunista, va a quello comunista, siamo liberi di andare dove vogliamo, scegliere anche la politica, scegliere tutto, cosa vuoi di più?
Alla fine della visita, con occhi raggianti e uno sguardo soddisfatto, ha consegnato due pagnotte e ha detto che questo è il regalo che fa sempre ai nuovi amici. Di certo, il team dell'OIRAC non dimenticherà in fretta questo momento.